Salve, buongiorno a tutti, grazie ai moderatori per la presentazione. Ma io adesso mi trovo stata un po' schianata, visto la collega Trevisan ha scritto benissimo la scheda HADS e i problemi che derivano non tanto dai traumi delle postrezze, ma quanto appunto anche dall'ansia e depressione che fanno parte anche di queste sindrome postrezze. Il problema qual è fondamentalmente? Il fatto acuto, sia per quanto riguarda il problema dell'ansia e depressione che per quanto riguarda il postrezze. Fatto avuto perché paziente che ha un infarto, magari giocava a tennis e come detto giocava a pallone, sta lì a tenere i bambini, eccetera, a un certo punto si trova a tempo zero, 1 o 2 ore massimo, dentro un'emodinamica e successivamente un'unità coronarica, monitor, un ambiente strano, questo tutto in uno spazio di 2 ore, grosso modo sono a scartemi. E questo può influire molto l'aspetto psicologico del paziente stesso, insomma, uno di noi si immagina cosa può succedere se da qui adesso in questa stanza poi ci sono raggiori in qualche posto, insomma, non piacevole sicuramente. E questo è un problema che anche le linee guida europee hanno messo in risalto, in quanto nelle ultime 3 linee guida tirate fuori dall'ESC, l'Associazione Europea di Cardiologia, il discorso dell'ansia e depressione, comunque il discorso dello stato psicofisico del paziente è entrato immediatamente in primo piano. Perché? Semplicemente per un motivo. Non tanto l'ansia, che l'ansia diciamo, può essere anche un episodio temporale, ma quanto è un inizio e una fine, quindi, ma quanto la depressione, che ha diversi stadi, più o meno complicati, porta statisticamente è una variabile indipendente di mortalità 3 volte maggiore di qualunque altro, ovvero sia uno può prendere tutte le pasticche di questo mondo, può smettere di fumare, può avere l'HDL, l'LDL, perfetto, però se è depresso, appunto perché poi non risponde a questi dati, ma una mortalità 3 volte maggiore di un non depresso. Quindi capite cosa significa, oltre che una spesa sanitaria, anche un problema di mortalità di questi pazienti che se non avessero la depressione magari si potrebbero salvare e potrebbero vivere in tempi più lunghi. Quindi l'approccio è un approccio sicuramente multidisciplinare, quindi medici ed infermieri soprattutto, ed è un approccio da essere a lungo termine, a long termine, perché mentre nella fase short term ci potrebbe essere, questo noi adesso vediamo solamente la fase short term, ossia a breve termine, però ci deve essere una molto più importante, cosiddetta long term, a lungo termine, dove il paziente poi viene dimesso e ha la sua vita quotidiana, quindi qualità di vita e tutto ciò. Vediamo che questo coinvolge molto gli infermieri, per un discorso fondamentalmente anche di educazione sanitaria. Quindi un aumento di questa famosa qualità assistenziale. Quindi abbiamo fatto in questo studio fondamentalmente, abbiamo fatto una valutazione prospettica dell'incidenza di questi sintomi di ansia e depressione riguardo i nudi con sindrome acuta, astemi e non astemi. La qui lascio perdere un attimo la scala perché la collega già l'ha descritta benissimo, perché noi abbiamo usato l'HDS. L'unica cosa che devo dire è che l'HDS non è somministrata da psicologi, non è somministrata da psichiatri, non è somministrata da geriatri, tantomeno da cardiologi o da rianimatori, ma deve essere benissimo somministrata da infermieri, in quanto una scheda che viene data al paziente bisogna rispettare alcune regole semplicissime, tipo la non interferenza. Tipo il periodo in cui questi pazienti ci mettono a rispondere alle domande, perché se ci mettono troppo tempo potrebbe essere che sotto c'è anche uno stato cognitivo, che poi vediamo, infatti questi pazienti vengono poi eliminati dallo studio, avendo un deficit cognitivo. Però, grosso modo, ci sono varie sfumature su questa scala, noi abbiamo usato il punteggio cutoff 8, ci sono anche cutoff 11, a seconda dei studi che sono stati fatti, noi abbiamo usato un cutoff molto basso, un cutoff 8, però grosso modo è una scheda che somministrerebbe a tutti i pazienti tranquillamente, senza nessun pericolo in quanto riguarda solamente se il sintomo non fa diagnosi, in quanto la diagnosi deve essere fatta dal DSM-4. Vediamo una parte, la parte della fase short term, ossia la parte delle 72 ore in cui il paziente viene ricoverato in UDIC. Questo è il quadro con cui muoviamo, ossia il paziente entra ed ha inferiore a 65 anni, perché queste sono, l'ho detto prima, sono una scelta fatta apposta, perché mentre la depressione, come si sa, per la malattia cardiovascolare aumenta con l'aumentare dell'età, per ovvi motivi, perché c'è stato un discorso di mobilità, c'è stato un discorso di non autosufficienza, magari un paziente che ci sta con la testa, però non è autosufficiente, quindi aumenta il grado di depressione di pazienti anziani. E il problema nei pazienti giovani è l'età lavorativa, quanto mettiamo che 65 anni è età pensionabile. Quindi è stata scelta apposta il paziente con età, sia paziente maschile che femminile, con età inferiore o uguale a 65 anni, appunto perché presumibilmente in età lavorativa. Quindi entrano nei limiti del poter intervistare questi pazienti, che poi vediamo, abbiamo messo dei limiti, li vediamo successivamente. Il paziente entra, viene intervistato, viene data questa scheda dal personale infermista, mentre vi sarà vietato di somministrare la scheda, e poi questa scheda è somministrata a distanza di 72 ore, sempre se ci sono i termini anche cognitivi di questo accesso che si rispondono, viene somministrata dopo 72 ore, abbiamo fatto questa ricognizione, diciamo, per quanto riguarda la valutazione dei sintomi e segni. Poi vedete sotto, questo è un altro lavoro, in cui il paziente viene messo in dimissione e viene inserito in una telecardiologia. Anche lì viene controllato il paziente, anche lì vengono fatti delle test di HDS a un mese, quindi poi abbiamo sempre l'intervento dell'infermiere che fa sempre l'intervento di counseling telefonico, in questo caso, quindi delle inerzie, che dopodiché abbiamo di controllo dei dati e dei risultati. In queste 72 ore, diciamo, abbiamo valutato 115 pazienti con un'età più o meno di 65 anni, un fiore di 65 anni, vedete da media da 51 anni più o meno 9, la maggioranza è maschi, ma questo è ovvio perché statisticamente in questa fascia d'età, per quanto riguarda le sindrome coronariche acute, la maggioranza ovviamente colpisce personale maschile e non femminile, cosa che poi si pareggia intorno ai 70 anni questa quota, di cui il 67,5% stemmi e il 73,5% non stemmi. E questo sono i criteri di esclusione, perché ovviamente a noi c'entra il paziente con dolore che ha fatto un'angioplastica, noi possiamo intervistare tutti in quel momento. Quali sono quindi i criteri di esclusione di questo studio che abbiamo fatto? Ovviamente era maggiore, ma questo è fuori luogo. Un deficit stato cognitivo, il paziente viene somministrato l'SPMS qua all'ingresso, quindi vengono fatte delle domande per valutare lo stato cognitivo. Ovviamente era un paziente che non poteva essere sottoposto a uno stato cognitivo molto basso, non poteva essere incluso in questo studio. Chili 3, chili 4, è ovvio, un paziente in edema polmonare non si può intervistare per ovvi motivi. E lì sta avviando dinamica, stiamo sempre lavorando, ricordiamoci, non era uno che andava lì e somministrava il questionario al paziente in tachicardia ventricolare. Quindi questi sono i criteri che abbiamo scelto per l'esclusione per questi tipi di pazienti. Questa è un po' una baseline dello stato di rischio, perché tra i fattori di rischio maggiore è fumo, questo è ovvio. Questo però serve per il fumo, perché in un discorso di long term è uno dei pochi fattori che non viene assolutamente modificato da tutte le organizzazioni all'interno della struttura sanitaria che ci possono essere, perché uno può stare anche in ambulatorio per 5 anni, comunque il fumo purtroppo nel lungo termine è quello che rimane. E questo è importante individuare subito il paziente fumatore perché poi in un discorso appunto ambulatoriale e territoriale si può intervenire in qualche maniera per evitare questi fattori di rischio, uno dei fattori di rischio che sono modificabili ovviamente. Questi sono i cutoff di 8. Il cutoff di 8 non significa che il paziente è ansioso o è depresso, punto. Ok? È un punto borderline. Un campanello che si accende in cui dice ragazzi, state attenti che questo signore potrebbe o virare dalla parte del destro, cioè dalla parte della depressione, in questo caso secondo la scala che si valuta, oppure a sinistra poi tornare all'interno di un range normale, anche se magari alto. E questo vedete le statistiche, il 43% all'ingresso. Hanno questo stato d'ansia, il 33% ha una, io ho semplificato in questa maniera che poi sono diverse scale, comunque il 33% è una piccola forma, diciamo, segni e sintomi di depressione, diciamo meglio. Per quanto riguarda il 33%, invece per quanto riguarda il 72%, abbiamo una riduzione dello stato d'ansia, ma questo è ovvio perché anche magari si è migliorato lo stato di salute, si sono visti anche parenti, eccetera, quindi si è migliorato comunque lo stato del paziente, anche psicofisico, anche dal punto di vista psicofisico, invece il 43% continua ad avere questi segni e sintomi di depressione. Però non abbiamo valutato solamente quello, ovviamente, abbiamo anche valutato che se l'abbiamo esaminato, abbiamo detto che sono gente fondamentalmente giovani, 50-55 anni, ormai si considera gente ancora abbastanza giovane. Quindi, cosa abbiamo esaminato? Abbiamo esaminato sia le fasce di reddito, lo stato civile, la scolarità, se il paziente si vive in solitudine, se è una scelta loro oppure sono reduci in questo caso, il livello di attività fisica praticata, il tipo di infarto che hanno subito, perché sono infarti più o meno insomma, complicati, una scanstemia sicuramente peggiore di una scanstemia. La presenza di angina instabile, quindi un paziente che ha sofferto precedentemente un dolore cardiaco prima di essere ricoverato, quindi già poteva venire con uno stato d'ansia in precedenza dovuto al dolore che si era fatto già a casa senza ricovero, è uno dei fattori di rischio che abbiamo visto prima. Ovviamente, come logica, abbiamo trovato le donne, un stato d'ansia a 72 ore è molto maggiore degli uomini. Questo è purtroppo la biografia lo dice anche, quindi non è un risultato nuovo in questo caso. Stesso discorso quanto riguarda i sintomi di ansia e depressione, sempre il sesso femminile è quello che ne ha molto di più, ed è 8,30, calcolate che il cutoff è 8. E sorprende questi pazienti che vivono da soli, ossia non vedovi, ma pazienti che vivono da soli, gente che non è sposata, che magari non ha una compagna, hanno, questo sarebbe dovuto interpretare, uno stato di un stato di sensibilità di 9,44, quindi abbastanza alto, mediamente. Questa 72 ore comunque rimane, permane. E pazienti con angina stabile, pazienti che già hanno avuto un dolore, invece, che hanno già avuto dolore cardiaco, anche se non sono ricoverati, però già avevano sentore che probabilmente gli stava succedendo qualche cosa. Per quanto riguarda l'analisi sociale, praticamente in questo caso, per esempio, riguardo lo stato civile, abbiamo una maggioranza di ansia dovuta a pazienti vivi, quindi insomma non c'è riscontro questo in nessuna bibliografia. Quindi, concludendo, abbiamo dei livelli di ansia che tendono a diminuire dall'ingresso a 72 di questi pazienti, mentre invece i pazienti di depressione, questo l'abbiamo visto anche in un altro lavoro, se ricordate, di 30 giorni, tendono ad aumentare, anche se leggermente, ma non in maniera significativa. E poi il discorso poi fatto da quello schemetto prima è legato ai discorsi consigliati sensoriali, non è che questi pazienti dopo che sono da una settimana devono essere abbandonati a se stessi, che poi il problema è sempre quello, il discorso del long term. Quindi bisogna fare un raccordo tra l'ambulatorio, l'unità coronaria, ambulatorio e territorio, usufruendo anche tecnologie come esempio la telecardiologia o il telenetti che facilitano ovviamente il contatto con questi pazienti, e quindi questo insieme di sistemi, questo insieme di situazioni possono probabilmente, sicuramente migliorare la qualità di vita di questi pazienti, e con il miglioramento della qualità di vita, probabilmente c'è anche un miglioramento dello stato di ansia e di depressione di quest'ultimo. Vi ringrazio dell'attenzione. Vorrei dedicare questa relazione a un collega recentemente scomparso che ha lavorato con me in questo lavoro, Francesco Fiori. Grazie.